Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Berlusconi a Roma per l'operazione scoiattolo, che significa appunto la caccia ai voti. Ma come si stanno cercando questi voti? Come vuol convincere Berlusconi le persone? Cioè, cosa fa in concreto?
Io non so cosa sia l'operazione scoiattolo, ma certamente i nostri parlamentari stanno parlando con tutti i loro colleghi, stanno parlando i nostri consiglieri regionali con i delegati che rappresenteranno le regioni nell'assemblea che eleggerà il capo dello Stato. Troviamo certamente spazi di consenso inaspettati fino a qualche mese fa, quindi diciamo che siamo reiteratamente ottimisti.
Beh, è interessante sentire la voce di Tajani, che è anche vagamente quasi imbarazzato nel giustificare l'autocandidatura di Berlusconi. Sì, perché dovete sapere che nella tradizione dell'elezione del Presidente della Repubblica non è che ci si candida al Quirinale, non è quasi mai accaduto che uno, come dire, si proponesse, si autocandidasse: io mi candido al Quirinale. No, in genere sono i partiti che nelle segrete stanze del potere si mettono d'accordo, decidono. Può essere, come dire, anche una cosa molto innovativa quella di delle autocandidature. Fatto sta che operazione scoiattolo esistente o meno, di fatto c'è un grande attivismo, come lo stesso Tajani conferma, da parte dei deputati e dei senatori di Forza Italia. Oggi ci sarà un super incontro, un super vertice di tutto il centrodestra. La Lega però sembra piuttosto freddina, cioè al di là delle parole di circostanza sembra quasi che sono tutti là, Meloni e Salvini, ad aspettare che Berlusconi faccia un passo indietro. Chi glielo dice? Oh Giorgia, glielo dici tu? No Matteo, dai, diglielo tu che non è il caso. Insomma, si danno di gomito e attendono che il fondatore del centrodestra, Silvio Berlusconi, faccia un passo indietro. Ma non è nel carattere di Berlusconi fare un passo indietro, e quindi alla fine avverrà per forza. Dovrebbe passare ancora un po' di tempo prima che Berlusconi si renda conto che la sua candidatura non potrà arrivare in fondo. Sì, perché mentre in queste ore tutti guardano all'Alto Colle, cioè al Quirinale, in realtà non bisogna guardare là, bisogna guardare da un'altra parte, cioè bisogna guardare a Palazzo Chigi. Chi offrirà risposte pratiche e affidabili ai dubbi dell'Europa? Ci vuole qualcuno che stia a Palazzo Chigi, che abbia quella concretezza e quella capacità di tenere insieme una maggioranza di governo eterogenea, che sia in grado di mettere a terra i famosi progetti del PNRR. Ma quindi, prima ancora di sapere chi va al Quirinale, la vera battaglia si gioca a Palazzo Chigi, ed è lì che bisogna guardare. Fino a quando non ci sarà un accordo tra i partiti su chi rimane a Palazzo Chigi, la partita del Quirinale è sullo sfondo. E quindi la variante di oggi è per forza dedicata, uno, al vertice del centrodestra, che qualcosa di più ci dirà sulle ambizioni di Berlusconi al Quirinale, e dall'altra, poi sabato, la direzione del Partito Democratico, che nei fatti ha già detto che auspicherebbe un Mattarella bis al Quirinale e un Draghi a Palazzo Chigi. Ma qui basta solo seguire gli indizi. Ci sono due cose certe, le uniche due cose chiare e che sono inconfutabili. Primo, nessuno vuole andare al voto anticipato, perché praticamente nessun partito tranne Giorgia Meloni ha interesse di andare al voto. Due, assicurare un uomo forte e credibile a Palazzo Chigi, cioè al governo, è la condizione necessaria per andare avanti. E quindi attorno a queste due variabili si gioca tutta la questione del Quirinale. Variante, variante Palazzo Chigi.
Cioè, lui ha dichiarato pubblicamente che aveva trovato degli elementi probatori e che appunto era pronto a fare una denuncia alla Corte Europea, insomma aveva tutte le carte in mano, e che avrebbe a breve fatto anche una denuncia in una trasmissione televisiva. E adesso, guarda combinazione, giovanissimo, non potrà aver avuto neanche 40 anni, non lo so quanti anni aveva, e lo trovano morto in casa. Ora, qualcuno crede ancora a queste coincidenze? Io francamente no.
La voce che avete sentito è quella della senatrice Granato, già eletta con il Movimento 5 Stelle, poi migrata nel gruppo misto, e una delle principali artefici e sostenitrici del cosiddetto complotto. Senatrice Granato è straordinaria, e come sentite dalle sue stesse parole, lei suppone che Domenico Biscardi, quello conosciuto come Mimmo Biscardi, in realtà o sia stato ucciso o ci sia qualcosa di più. Insomma, un dato di fatto: la mattina del 13 gennaio 2022, presso la chiesa Santa Maria degli Angeli a San Nicola, alla strada di Caserta, si è celebrato il funerale di Domenico Biscardi. Chi è Biscardi? È uno dei tanti guru delle teorie del complotto, novax, scie chimiche. Alcuni addirittura lo chiamavano dottor scie chimiche, altri lo ricordano per aver sostenuto la famosa cura di Bella. Ma insomma, nel corso della pandemia lui è diventato uno dei più grandi sostenitori del super complotto, e in particolare del collegamento tra Bluetooth e i vaccini. È morto, poverino, e quindi questo pace all'anima sua. Ma la cosa interessante è che quando uno dei guru delle teorie del complotto se ne va, subito nasce un altro complotto, cioè nasce un complotto sulla sua morte. Sì, perché i complottisti vivono di questo. Ma chissà che cosa ci sarà dietro. E allora i siti si sono sbizzarriti nella ricostruzione di ipotesi assolutamente surreali. Qualcuno addirittura è arrivato a dire: no, in realtà non è morto, non ce la stanno raccontando giusta. Insomma, la cosa più interessante, al di là, poverino, della morte di Biscardi, a cui va tutta la mia solidarietà e anche alla famiglia, le condoglianze ovviamente, quello ci mancherebbe altro, ma la cosa interessante è che alla fine nel mondo complottista il complotto diventa sempre un altro. C'è un altro super complotto oltre al complotto. Straordinario. Variante? Variante complotto.